Buonasera a tutti, 27 marzo 2013, Consiglio Comunale. Parola al segretario per l'appello, grazie.
Verdi Giuliano.
Presente.
Testa Giovanni Mario. Presente. Tuttavilla Claudio. Presente. Calzi Marco. Presente. Plebani Simone. Presente. Zucchelli Emanuele ha mandato
comunicazione assente.
Tubini Sara.
Assente, ha mandato comunicato che era.
Chioda Claudio Fausto. Presente. Assenza Angelo. Presente. Togni Giuseppe. Presente. Cettolin Valentino.
Sì. Lasciamolo in sospeso un attimo perché a volte no, magari ritarda un attimo.
Da Mica Andrea ha mandato la
giustificazione che non può venire.
Britta Maria.
Allora, primo punto all'ordine del giorno, la comunicazione del sindaco sulla nuova composizione della giunta comunale. Allora, io ho ricevuto, mi era già stato comunicato ovviamente verbalmente dal consigliere Chioda Claudio la sua indisponibilità a continuare attività di giunta, quindi l'assessorato, per ragioni strettamente legate al suo lavoro. Io comunque vi leggo la lettera che ha inviato. Dimissioni da carica di assessore al bilancio, all'ambiente, allo sviluppo tecnologico e da presidente della commissione bilancio ed ecologia. Con la presente comunico le mie dimissioni immediate irrevocabili dalle cariche in oggetto, dettate dall'impossibilità dovuta a nuovi impegni lavorativi sorti con l'inizio del mese di marzo, a garantire l'impegno e il tempo necessario per gestirle al meglio. La ringrazio per la stima e la fiducia dimostratami, affidandomi le responsabilità assessorili e per l'occasione di ulteriore crescita personale e civica che esse hanno rappresentato per me. Ringrazio altresì i colleghi di giunta, i consiglieri e i dipendenti comunali, in particolare quelli dei miei settori di riferimento, per la collaborazione dimostrata. Confermando l'impegno a proseguire nei compiti e nei doveri legati alla carica di consigliere comunale, porgo i miei più cordiali saluti. Un ringraziamento a Claudio Chioda per la disponibilità che ha dato, per l'impegno in questi anni a tenere l'incarico di assessore al bilancio in modo particolare. Dalla posizione che vedete, la delega al bilancio è stata data a Simone Plebani, che ricoprirà sicuramente con altrettanta perizia, d'altronde anche il lavoro che svolge e la sua laurea in economia e commercio sta a testimoniare questo. Se c'è, non credo che ci siano domande, se non l'ha presa d'atto. Prego. No, adesso arriviamo. Allora, così la chiudiamo subito, la delega all'ecologia la tengo io e quella agli strumenti tecnologici la prende Claudio Tuttavilla. Per ragioni di imbarazzo non ho preso quella agli strumenti tecnologici, onde non creare battute. Sarebbero arrivate se non dalla minoranza, dalla maggioranza. Allora, la tecnologia, i computer, tutte queste cose, i bambini ci nascono. Ma incominciano a giocare con i giochini e prendono una manualità. A me una delle cose, chiedo venia per la digressione, che fa più rabbia vedere i ragazzini che giocano con la PlayStation a pallone, no? E vorrei giocarci anch'io con sto roba qui quando li vedo, perché tutto sommato è un gioco divertente, o che giochino a pallone, ci sono le gare di motociclismo. Perché di moto ogni triperduccia per i panni della strada. Insomma, vabbè. Niente, il secondo punto è la presentazione del bilancio di previsione 2013, il pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e programmatica 2013-2015. Lascio la parola al neo assessore Plebani per l'illustrazione. Allora, io ricordo che stasera noi facciamo la presentazione, poi il dibattito, la domanda, quando lo faremo in sede di approvazione. Noi continuiamo, come sempre è stato fatto in questo comune, a presentare il bilancio preventivamente. Ricordo che non è un obbligo, ci sono addirittura comuni che consegnano il plico, tutto sommato noi continuiamo con questa tradizione che c'è sempre stata e continuiamo a presentarlo. Prego Simone.
Buonasera a tutti, innanzitutto volevo ringraziare il sindaco per la fiducia accordata e anche ringraziare il predecessore Claudio Chioda che fino adesso ha svolto egregiamente la funzione, il compito di assessore al bilancio. Cercherò di essere il più sintetico possibile nella relazione, anche perché avrete avuto modo di vedere gli allegati al bilancio che sono stati presentati. Diciamo così, partiamo dall'analisi del bilancio per la voce delle entrate e poi esamineremo le spese. Fondamentalmente, in sintesi, le entrate esamineremo il titolo primo per quanto riguarda le entrate tributarie. Le voci principali sono costituite dall'IMU, dalla TARES, dal fondo di solidarietà, che fondamentalmente è un trasferimento proveniente dallo Stato che non viene inserito fondamentalmente in questo titolo, e da gli altri tributi minori, TOSAP e quant'altro, addizionale all'IRPEF. L'altra voce, trasferimenti correnti, esamineremo anche le entrate extratributarie, i fitti attivi, il servizio idrico integrato, distribuzione di riserve e quant'altro, e anche le entrate in conto capitale, oltre che alle entrate da cessione prestiti. Venendo alle entrate tributarie, solo diciamo così una veloce carrellata sull'IMU, che diciamo così è stata illustrata nello scorso anno per quanto riguarda le novità che erano contenute nel decreto legislativo del 201 del 2011, appunto riguardanti l'IMU. Qui solo diciamo così per confermare che le aliquote per i fabbricati ruoli strumentali previste per il 2 per 1000 come aliquota base non sono state modificate da parte dell'amministrazione. Il gettito rispetto allo scorso anno viene versato anziché al comune, allo Stato. Per quanto riguarda gli altri fabbricati, che non sono diversi praticamente dalla prima casa di abitazione, l'aliquota base è il 7,6 per 1000, è possibile per il comune innalzarlo fino a 3 punti per millari, diciamo, però neanche questo diciamo così è stato modificato rispetto al 2012, quindi l'aliquota è 8,6 per 1000. Il gettito in questo caso viene versato interamente allo Stato per il 7,6 per 1000, la parte rimanente rimane al Comune. Fondamentalmente è cambiata la norma, c'era una riserva di incasso, diciamo così, una riserva a favore dello Stato della metà dell'aliquota, quindi la metà del 7,6 per 1000 rimaneva allo Stato, il resto andava al Comune. Invece c'è stata una modifica con la legge di stabilità e il gettito va tutto, il 7,6 per 1000 aliquota base va allo Stato e il resto rimane al Comune. L'abitazione principale aliquota base è stata confermata al 4 per 1000, quindi il gettito in questo caso rimane al Comune, però anche in questo caso non si è modificato le condizioni. Stessa cosa per quanto riguarda la detrazione per l'abitazione principale, che è rimasta inalterata. Valgono anche le detrazioni per il figlio, i minori di 26 anni, in questo caso vale solo per il 2013 per espressa previsione di legge. Veniamo un attimino alla novità di quest'anno, che è la TARES, e che trova applicazione dal 1 di gennaio del 2013 ai sensi dell'articolo 14 del DL 201-2011. E il tributo è istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani avviati allo smaltimento e ai servizi indivisibili del comune. Quindi sono due quote che va a coprire questo nuovo tributo, ecco, che va a sostituire poi le vecchie imposte TARES e TIA. Soggetto attivo in questo caso che incassa il tributo il comune nel cui territorio insiste la superficie dell'immobile assoggettabile al tributo. Il soggetto passivo, quindi contribuente, è chi possiede, occupa o detenga qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso di abiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. Qui in questo caso la suddivisione tra l'utenza domestica, che fondamentalmente è l'abitazione familiare, e l'utenza non domestica, che è attività commerciale, industriale, professionale, produttiva in genere. Qui si voleva sottolineare un aspetto che fondamentalmente è un obbligo che è stato imposto dal comma 11 dell'articolo 14 del DL di cui si diceva prima, che la tariffa comunque è determinata in modo tale che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Quindi in questo caso la TARES necessariamente, le tariffe stabilite devono necessariamente coprire i costi che vengono sostenuti per procedere allo smaltimento dei rifiuti. Questa, diciamo così, abbiamo recitato la norma, la determinazione delle tariffe prevede che quindi il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare, quindi 2013 in questo caso, commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte sulla base di criteri determinati dal DPR 158 del 99, recante le norme per l'elaborazione di un metodo normalizzato per la determinazione della tariffa. Quindi fondamentalmente il tributo deve essere corrisposto in funzione delle quantità e qualità medie ordinarie, quindi le tariffe vengono determinate secondo criteri e secondo coefficienti che peraltro sono fissati direttamente da questo decreto, e quindi ci sono determinati margini di manovra in cui l'amministrazione comunale può muoversi per fissare queste tariffe, non può, diciamo così, oltrepassare questi vincoli. Per determinare le tariffe bisogna quindi innanzitutto quantificare i costi del servizio attraverso il piano finanziario, che in questo caso poi, come avrete avuto modo di vedere anche nelle bozze di bilancio depositato, il costo previsto per l'anno 2013 sulla base dei dati forniti dalla società servizi comunali che gestisce il servizio è di 249.422,20 euro. Questo costo, diciamo così, deve essere suddiviso, quindi, come si diceva nella slide precedente, in funzione delle utenze domestiche e non domestiche, secondo i coefficienti stabiliti con questo specifico DPR, in conformità al piano finanziario e sulla base dell'apposito regolamento che il Consiglio Comunale deve adottare secondo la legge entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013. Quindi in sede di approvazione del bilancio di previsione si avrà modo poi anche un attimino di approfondire ulteriormente anche i criteri con cui si vengono a determinare le tariffe e la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche. Questi sono indicativamente non proprio entriamo nel dettaglio perché poi avremo modo eventualmente di vederlo nel prossimo incontro, il singolo tipologia di costo che poi vanno a determinare i 249.000 euro, che poi, diciamo così, in buona parte poi ci sono stati forniti dal gestore esterno che svolge questo servizio. Come si diceva prima, la TARES sostituisce la TARSU e la TIA e anche l'addizionale ex ECA del 10%. Abbiamo poi citato esplicitamente la norma di riferimento, che è il comma 46, in cui viene affermato fondamentalmente che tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia in natura patrimoniale e tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, gli ECA, insomma, vengono soppressi fondamentalmente. Poi c'è, diciamo così, oltre la TARES, che va a coprire questi costi relativi al servizio di smaltimento e raccolta rifiuti, c'è anche una maggiorazione TARES, che è uno 0,30 al metro quadro, che può essere elevata dal Consiglio Comunale fino a 0,40 metri quadri. Qui diciamo così, questa maggiorazione è destinata in teoria al finanziamento delle voci di bilancio, quindi i servizi che rende indistintamente il comune, quali l'illuminazione pubblica e la manutenzione delle strade. Però ecco, diciamo così, questo fondamentalmente è vero, nel senso che per l'importo della maggiorazione TARES il comune si vede ridurre nella stessa misura i trasferimenti che gli arrivano dallo Stato, quindi fondamentalmente va allo Stato questa maggiorazione TARES. Quindi ecco, diciamo così, non può essere deliberato.
Sono molto brevi a far vedere che va al comune.
Ma poi
Continuo via dall'altra parte. Fondamentalmente come una parte dell'IMU, ecco. Sì, ecco, poi eventualmente. Poi ecco, non può essere rilevato un importo inferiore perché comunque lo Stato ha bisogno dello 0,30. Come si diceva prima, ecco, sono ridotti i trasferimenti erariali in misura corrispondente all'introito relativo alla quota standard di 0,30, quindi sì, il fondo di solidarietà comunale si riduce nella stessa misura. L'eventuale maggiorazione deve poi essere stabilita, quindi lo 0,10 differenza che si diceva adesso, essere stabilita dal Consiglio Comunale. L'addizionale provinciale invece rimane ancora in essere e attualmente è fissata una misura del 5%. Non si applica però sulla maggiorazione TARES. Poi qui ecco, si citava proprio velocemente le possibili riduzioni che possono essere facoltative, che possono essere diciamo così, concesse in base alla norma del 30% della tariffa, insomma. Nel caso in cui ci sia un'abitazione con un unico occupante, abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o uso limitato discontinuo, i casi diversi dall'abitazione a scoperte, abitazioni occupate a soggetti che risiedono o abbiano una dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero, tipo i soggetti che sono iscritti all'AIRE e quindi non sono qui, non risiedono nel comune, insomma. Fabbricati rurali a uso abitativo. Ecco, poi come si accennava prima, una voce che fa parte delle entrate tributarie è il Fondo di Solidarietà Comunale, che diciamo così è una voce stimata perché ad oggi non abbiamo dati precisi, non ci sono stati forniti dati da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e diciamo così è stato determinato in via indicativa partendo in via teorica presuntiva partendo dal fondo di sperimentare di riequilibrio che è stato sostituito appunto dal fondo di solidarietà comunale che costituisce diciamo così il fondo con cui lo Stato trasferisce risorse ai comuni. Si è partito quindi dall'importo assestato del 2012 che era 368.790 euro e partendo da questo dato di base si è cercato di quantificare questo fondo di solidarietà comunale, questa entrata proveniente dallo Stato. Si è, diciamo così, maggiorato questa cifra con il conguaglio per maggior gettito IMU rispetto alle previsioni del Ministero. Fondamentalmente il Ministero aveva previsto per il nostro Comune un incasso maggiore di IMU sull'anno 2012 e in questo caso avevamo correlativamente modificato anche l'assestamento le previsioni del bilancio del 2012, e in questo caso questa cifra però ci dovrebbe essere riconosciuta e quindi abbiamo incrementato il valore che ci dovrebbe spettare. E abbiamo comunque poi, si è tolto il taglio derivante dalla spending review fissato dall'articolo 16,6 ai trasferimenti da parte dello Stato. Un taglio che era già diciamo così avvenuto nel 2012 ed era per tutto il comparto degli enti locali di circa 500 milioni di euro. Sul 2013 la cifra è stata da ultimo aumentata fino a 2.250 milioni e quindi in funzione del taglio che noi quella riduzione di fondo che abbiamo ricevuto nel 2012 proporzionalmente abbiamo rapportato, ha ipotizzato che la riduzione fosse di circa 68.000 euro, insomma.
In soldoni, chiedo scusa, lo Stato in questo momento chiede ai comuni di finanziare, perché tutto questo è una sorta di finanziamento che lo Stato sta chiedendo ai comuni. Fino a quando ce la faremo?
Sì, perché i tagli.
Fino a quando andranno a raccogliere i soldi del patto di stabilità.
Sì, anche quello poi si aggiunge. Anche...
Perché prima o poi, se questa è la situazione, secondo me arriveranno a un prelievo forzoso, ma lo faranno. Chiedo scusa.
Sì, prego, anzi. Poi ecco, un'altra, sempre come si accennava prima per la TARES, anche il Fondo di Solidarietà Comunale verrà ulteriormente ridotto per il maggiore introito che il Comune potrà diciamo così, conseguire dal fatto del venir meno della riserva in favore dello Stato di una parte degli immobili che non, diciamo così, che erano diversi dall'abitazione principale, e quindi la differenza rispetto a quello del, al maggiore introito che arriverà al comune è stata calcolata in circa una riduzione di circa 145.000 euro. Stessa cosa per quanto si diceva prima ancora, relativo alla TARES, la maggiorazione TARES che incassa il comune, però in modo speculare lo Stato va a ridurre per la stessa cifra che incasserà il comune il trasferimento statale, quindi fondamentalmente sempre minore risorse che dovrebbero arrivare dallo Stato. Quindi il fondo di solidarietà presunto per il 2013 si assesta a 126.200 euro circa. Questo poi è un riepilogo schematico della ricostruzione del calcolo che ha portato dal 368.000 di fondo sperimentale di riequilibrio al 126.000 del fondo di solidarietà comunale presunto.
Per il 2013,
sì. Per quanto riguarda gli altri tributi, non ci sono incrementi di aliquote o tariffe rispetto al 2012, anche se fondamentalmente c'era la possibilità, perché i blocchi imposti dalle precedenti disposizioni, sia per quanto riguarda l'addizionale comunale dell'IRPEF, che poteva essere aumentata fino allo 0,8%, che ha anche, diciamo così, la possibilità di modificare le tariffe della TOSAP piuttosto che dell'imposta comunale sulla pubblicità, il vincolo era venuto meno nel 2012, invece diciamo così, si è deciso di lasciare inalterato le aliquote e le tariffe. Altro aspetto da mettere in evidenza è che sono stati fondamentalmente azzerati il fondo di solidarietà, tutti i trasferimenti statali, ad eccezione del fondo di solidarietà di cui si è detto, e anche i trasferimenti regionali sono stati azzerati, ad eccezione del contributo per il 2013 da parte della Regione per la costruzione del campo sportivo, il mutuo per la costruzione del campo sportivo che era stato sottoscritto diversi anni fa. Questa poi, diciamo così, è un riepilogo degli elementi fondamentali, delle voci fondamentali che compongono il titolo primo, entrate tributarie, cui fondamentalmente vediamo un incremento che però non è particolarmente significativo.
Sì, prego. Volevo mettere in evidenza che anche a livello regionale hanno azzerato i trasferimenti per il piano di diritto allo studio. Tanto poco che fossero è un segnale importante, perché va a toccare una fascia che è sempre stata considerata importante, quella degli studenti, quella dello studio. Trasferimenti zero.
Sì, in effetti, come si vede qui, trasferimento regione per diritto allo studio, 8.000 euro che vengono meno. Poi le altre cifre che abbiamo visto prima, fondamentalmente la più significativa era fondamentalmente l'IMU e la TARES. Le altre, ecco, si vede ad esempio che la tassa di rifiuti solidi urbani non c'è più, perché poi è stata sostituita dalla TARES. Ecco, per quanto riguarda le entrate extratributarie, le voci un po' più significative sono ad esempio il servizio idrico integrato, che in questo caso è stato esternalizzato alla società Uneacque, quindi il comune ha cessato di incamerare i canoni di fognatura e depurazione e di sostenere i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, però al comune fondamentalmente spettano il rimborso delle quote capitali, di interessi dei mutui assunti dell'ente per i servizi depurazione, fognatura e acquedotto, e per l'anno 2013 sono pari a 21.250 euro circa, di cui in parte trasferiti da Uniacque per 10.389 e dal Consorzio Ato per 10.859. Oltre, sempre per quanto riguarda il servizio idrico integrato, c'è un contributo in conto capitale per le spese sostenute per l'ampliamento del depuratore, che spettano per 5 anni, quindi fino al 2015 entrerà nella voce delle entrate in conto capitale. Si mette in evidenza quindi che l'importo previsto per gli affitti è di 45.000 euro, determinato in parte da entrate derivanti da canoni di affitto per immobili di edilizia residenziale pubblica, in parte per convenzioni, contratti con farmacia, ambulatorio, le poste e quant'altro. Si mette in evidenza anche che si aspetta, si attende di ricevere dalla società Aqualis una distribuzione di riserve di circa 30.300 euro, come è avvenuto per gli anni scorsi.
Posso un inciso? Sull'entrata prevista da Aqualis. In questo momento ci sono delle problematiche proprio legate alla situazione di Uniacque, in quanto Aqualis, visto la situazione di insolvenza che Uniacque ha nei suoi confronti, sta finendo già da 2 anni consecutivi con il bilancio in rosso. Per evitare il bilancio in rosso potrebbe essere in discussione. Ci sono già state due riunioni su questo. Tu sai perfettamente che il terzo anno di rosso presuppone questa situazione. La situazione di Aqualis, di Uniacque, non si riesce esattamente a capire dove sono, come sono, non stanno pagando e hanno, credo, vado a memoria, tra una cosa e l'altra, un debito nei confronti di Aqualis. Allora, di soli affitti credo che abbia 650-700 mila euro di debito, più un'altra serie importante di cifre, 2 milioni e 6. Adesso si sta vedendo se si riescono a trovare delle soluzioni, anche degli artifici tecnici, proprio su questa cosa, perché loro hanno fatto alcune richieste che la gran parte dei sindaci sono contrari a queste richieste di Uniacqua. Bisogna vedere cosa succederà. Chiedo scusa per la digressione, ma...
Un altro, diciamo così, entrata extratributaria di cui si voleva dar conto era le entrate da impianti fotovoltaici, che comunque sono un contributo non indifferente a livello di entrata, in particolare il contributo in conto scambio energia, che viene quantificato in 9.500 euro, che è il contributo per l'immissione in rete dell'energia prodotta e non immediatamente consumata, e la tariffa incentivante che viene erogata dal gestore dei servizi energetici per la realizzazione di impianti fotovoltaici, e in questo caso è previsto un'entrata di 54.400 euro con un aumento di 8.200 euro rispetto all'anno 2012, dato che è entrato in funzione a partire dallo scorso mese di dicembre l'impianto fotovoltaico sul municipio. Sì, un'entrata comunque non indifferente, insomma. Per quanto riguarda altre entrate extratributarie, si mette in evidenza il concorso delle spese degli utenti per i servizi a domanda individuale. Il Comune in questo caso riscuote dagli utenti che fruiscono di questi servizi quote di compartecipazione alle spese per un grado di copertura del 100% per la messa scolastica, molto più contenuto per l'assistenza domiciliare, per il servizio di illuminazione votiva che si assesta intorno all'87%, circa 88%, e al 100% per i corsi extrascolastici. Il grado di copertura medio è del 96-91, che è superiore di gran lunga al 36% che è previsto comunque per gli enti deficitari. Questo è un prospetto che comunque riepiloga le cifre. Vediamo 50.000 proventi per la messa scolastica, 50.000 di spese a copertura al 100%, invece i proventi per l'assistenza domiciliare la copertura è più contenuta, però comunque la finalità è comunque rilevante, quindi necessita comunque di una certa spesa. La copertura per i proventi di illuminazione utile vediamo che comunque è all'87%, dei quei 7.000 fondamentalmente il costo è circa di 8.000 euro, e i proventi invece per costi extrascolastici 5.000 sono integralmente coperti. Altre entrate extratributarie che si voleva mettere in evidenza era la previsione per quanto riguarda le sanzioni amministrative, quantificate in circa 34.000 euro, in calo rispetto allo scorso anno, però magari vediamo come evolverà. E poi, diciamo così, le entrate da Bergamo Pulita per i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica, previste in 70.000 euro, e sempre da Bergamo Pulita per la restituzione a Tarso dei cittadini, sempre un'entrata prevista di circa 125.000 euro. In questo caso, diciamo così, sappiamo tutti che il conferimento di rifiuti presso la discarica si sta riducendo e anche contemporaneamente anche le entrate si vanno a ridurre. Per quanto riguarda le altre entrate extratributarie, tariffe relative a concessioni, diritti di segreteria e servizi a domanda individuale non vengono modificati, come non sono stati modificati, come ho detto prima, le aliquote e le tariffe relative agli altri tributi propri del Comune. Diciamo così, si è ripreso nel dettaglio tutte le voci, però ecco, diciamo così, quelle più significative le abbiamo comunque riprese nelle slide precedenti, quindi ecco, più di tanto non vediamo per esempio la diminuzione, come si diceva prima, del contributo per l'abbattimento della Tarso da parte della Bergamo Pulita e per il conferimento dei rifiuti che diciamo così subiscono un certo calo. Poi ecco, abbiamo l'altra voce che è altro titolo, entrati a trasferimento in conto capitale. Qui ecco, si voleva mettere in evidenza che rispetto al passato, in cui era possibile utilizzare i proventi da permessi a costruire per finanziare in parte le spese correnti e in parte per la manutenzione ordinaria del verde, per il bilancio 2013-2015 questa possibilità è preclusa e quindi tutto quello che è previsto come per oneri diciamo così di urbanizzazione, entrate da questi permessi a costruire, è tutto destinato a spese in conto capitale. Per quanto riguarda entrate e trasferimenti in conto capitale, sono previsti per il bilancio 2013 l'alienazione dell'area di proprietà comunali per 700.000 euro, l'alienazione dell'autore di messa comunale per 21.600, il trasferimento da Une Acque per 20.416 di cui si accennava prima, il contributo di Bergamo Pulita, una parte del contributo che ci viene erogato si qualifica come entrate e trasferimenti in conto capitale, e un avanzo presunto sul 2012 di 46.000 euro. Entrate, accensioni e prestiti non sono previste sul 2013 l'assunzione di mutui. Qui diciamo così viene riepilogato l'entrata in conto capitale, il titolo quarto, e fondamentalmente la differenza diciamo così è rilevante, ma si basa fondamentalmente sulla previsione, quindi è solo una differenza algebrica diciamo. La parte rilevante è comunque la cessione dell'area per 700.000 euro. Le anticipazioni di tesoreria sono fondamentalmente rimaste immutate. Questi sono fondamentalmente un riepilogo dei diversi titoli che abbiamo analizzato nelle slide precedenti e fondamentalmente il totale dell'assestato 2012 3.136.000 e le previsioni del 2013 sono di 3.411.000 euro. Per quanto riguarda, ecco, una volta che diciamo così abbiamo analizzato le spese, le entrate, ecco, analizziamo la voce delle spese. Sinteticamente volevamo mettere in evidenza la riduzione delle spese previste da specifiche disposizioni di legge, il DL 78 del 2010, il DL 95 del 2012 e la legge 228 del 2012. Per quanto riguarda l'esame delle spese correnti, si vedranno a grandi linee le diverse spese che fanno capo ai diversi interventi del personale, acquisto di beni, l'utilizzo di beni di terzi, trasferimenti, interessi passivi, imposte, tasse, fondo di riserva, le spese per investimento e le spese per rimborso prestiti. Per quanto riguarda le spese correnti, le riduzioni del decreto legge del 78 del 2010 fondamentalmente rimangono confermate e devono comunque erano applicate riduzione del 10% di indennità spettanti per organi di direzione e indirizzo, riduzione del 80% delle spese per studi e incarichi di consulenza, nella stessa misura anche le spese per relazioni pubbliche, convegni e quant'altro, anche 100% delle spese per sponsorizzazioni non ridotte, non ci sono più, 50% delle emissioni, anche questo rimane, e il 50% della spesa per attività esclusivamente di formazione personale è una riduzione che rimane. Queste fondamentalmente sono le voci che comportano la riduzione di cui si è detto sopra, e fondamentalmente si confronta l'importo che si è impegnato nel 2009, l'importo massimo stanziabile in funzione delle percentuali sopra dette, che sono comunque peraltro riprese, e l'importo che si è stanziato. Spese per organi di indirizzo si rimane peraltro sotto l'importo stanziato, mentre gli incarichi di consulenza e le spese di rappresentanza si rimane in linea con l'importo massimo stanziabile. Le riduzioni comunque ci sono e diciamo così rimangono in essere. Stessa cosa per quanto riguarda le spese per missioni, che comunque non sono particolarmente elevate, e lo stesso diciamo così anche per quanto riguarda la formazione. Non c'è una grande... Poi ecco, un'altra riduzione che si riferisce alla introdotta nel 2012 riguardante il DL 95-2012 a spending review, previsto la riduzione del 50% rispetto all'anno 2011 le spese per l'acquisto, manutenzione, leggio ed esercizio di autovetture, e quindi in questo caso il 300 euro impegnato nel 2011 è stato ridotto fondamentalmente alla metà. Proprio non si sa cosa bisogna fare. Poi ecco un'ulteriore riduzione che è stata prevista dalla legge di stabilità 2013, ha previsto la riduzione dell'80% rispetto alla media dell'anno 2010-2011 delle spese per l'acquisto di mobili e arredi. L'importo impegnato nel 2010-2011 era 26.000 euro, l'importo massimo stanziabile 5.300 e quello stanziato è stato di 5.000. Poi ecco, per venire all'analisi delle spese correnti, si esaminano gli aspetti rilevanti di ogni singolo intervento, quindi per l'anno 2013 sono previste una mobilità in uscita, una mobilità in entrata all'ufficio demografico e l'assunzione a tempo determinato di un assistente sociale part-time 5 ore.
In sostanza, persona che conosciamo, che si è trasferita a Pescara per le ragioni che si conoscono, penso che sarà in entrata.
E diciamo così, poi l'assistente sociale verrà assunto a tempo determinato per le 5 ore settimanali. Si vuole mettere in evidenza che poi le spese del personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità, come il Comune di Cavernago a partire da questo esercizio, devono comunque tendere alla diminuzione dei costi del personale. Quest'anno si ha una riduzione di 17.200 euro rispetto al 2012, fondamentalmente dovuta all'assenza per congedo di maternità di due dipendenti. Quindi diciamo così, al di là dei dettagli, vediamo poi la cifra di 17.000 euro che poi va a impattare sulle diverse voci di spesa, esatto, relativo ai diversi uffici. Poi ecco, per quanto riguarda l'acquisto di beni di consumo, anche qui diciamo così si è cercato un attimino di contenere la spesa prevista, quindi si va da 69.000 euro del 2012 a 66.260 del 2013. Qui fondamentalmente si ha, diciamo così, si è cercato di aggiustare un attimino le diverse spese senza, diciamo così, effettuare dei stravolgimenti. Ecco. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, si assestano intorno ai 930.000 euro con un incremento di 1.700 euro rispetto allo stanziamento definitivo dell'anno 2012. I principali scostamenti rispetto all'esercizio precedente si possono evidenziare, proprio è una questione di aver messo in evidenza le cifre un po' più rilevanti. Ecco. In 8.952 euro in meno per spese di patrocinio legale, 9.277 euro per spese recupero e evasione, 13.002 per spese trasporto scolastico, che in cui è venuto meno, diciamo così, il servizio di trasporto con l'autobus, e un incremento, ahimè, delle spese per raccolta e smaltimento rifiuti di circa 45.000 euro, che fondamentalmente è dovuto all'accumularsi, fra virgolette, di una maggiore spesa che è sorta nel 2012. Qui, diciamo così, abbiamo fondamentalmente un riepilogo delle diverse voci di spesa. Vediamo che in diverse voci si è avuto anche una diminuzione. Poi vediamo la più rilevante qui nel lucido è quella delle spese per patrocinio legale, che si diceva prima. In quella successiva, fondamentalmente, abbiamo una minore compartecipazione recupero di Citarsu, quindi dobbiamo fondamentalmente spendere meno per questa attività di accertamento, e la riduzione di 13.000 che si diceva prima per il servizio scolastico. Tutto gli altro, diciamo così, sono cifre più contenute, ecco. E poi vedevamo anche la cifra che è aumentata per quanto riguarda le spese relative alla raccolta dei rifiuti.
Però sulla raccolta dei rifiuti io lo dico subito, visto che prendo l'ecologia, vorrei convocare a breve una commissione, perché questo è un giudizio personale, di una percezione che sta scendendo in modo sensibile quella che è la raccolta differenziata. Cioè, l'impressione è che nei sacchi ormai va dentro un po' troppa roba che dovrebbe essere differenziata. Quindi credo che un intervento, una nuova sensibilizzazione verso questo caso vada fatta, perché io trovo che sta diventando inaccettabile la raccolta di sacchi.
Permetto di dire che è vero che la raccolta dell'umido è costosa per il comune, ma se vista nel lungo periodo, nel senso di educazione civica, forse il ripristino della raccolta dell'umido non sarebbe una brutta cosa, perché oggi cosa fanno? Ah, l'umido va tutto insieme, la plastica buttiamo tutto insieme. Condivido l'analisi che è stata fatta del fatto che abbiamo sacchi, basta guardarli, dove c'è dentro di tutto. E l'altro problema, secondo me, però, è di chi raccoglie, perché personalmente ritengo che l'operatore che raccoglie non dovrebbe raccogliere un sacco dove c'è il sacco nero, per esempio.
Una volta lo fanno, alcune no.
Il discorso è chiaro, che l'ha fatto attraverso,
esatto,
si sfilmatisce che già con l'ufficio tecnico ha già fatto uscire un volantino con alcune raccomandazioni che vedo che però sono completamente disattese.
Sì.
Per esempio, anche
no, infatti.
Ci sono addirittura delle situazioni, senza farne nomi, con nomi e quant'altro, dove questi qui regolarmente invece non lo mettono fuori la sera prima, lo mettono fuori al mattino, ma 3 ore dopo, poi resta lì,
non
il metodo di riportarsi la pianta lì sulla strada.
Perché poi escono i cani, li rompono, tirano in giro.
Una serie di cose. Però c'è un intervento. Sul discorso dell'umido, io posso essere in buona parte d'accordo su quando hai detto. Io voglio solo ricordare una cosa. Quando, ancora prima della prima amministrazione che ho condotto, che è stato tolto l'umido, i motivi erano stati due fondamentalmente. Uno era legato ai costi, la seconda cosa era che aveva una sua valenza, perché la raccolta dell'umido ha un costo. Se la si vuole vedere sotto il discorso pienamente ambientale, ci sta ed è corretto. Il problema è che fine fa l'umido. Allora, se l'umido viene usato per fare il compost ha un razionale, ma sappiamo perfettamente che l'umido finisce spesso e volentieri negli inceneritori e va bruciato per abbassare la temperatura. E allora lì ci si chiede se fare un'operazione di tipo ambientale è il paese per poi, fare giù la combustione e quindi far risparmiare in qualche modo soldi ai privati che rimangono gli inceneritori o al pubblico non gli inceneritori, va messo sul piatto.
Sì, no,
comunque va affrontato.
Sì, l'altra proposta che noi avevamo, poi vabbè la Commissione Ecologia purtroppo è stata convocata poco, era quella di ipotizzare delle cose a tema, magari anche coinvolgendo la scuola, nel senso che se sollecitiamo i bambini ad andare a casa dei genitori a rompergli le scatole, quello non va, perché poi i bambini sono tremendi, quello non va dentro lì, lo devi mettere da un'altra parte, piuttosto che organizzare delle serate a tema, non c'è bisogno di invitare chissà quale persone per spiegare come si fa.
No, ma anche perché
lo possiamo fare, esatto. E potrebbe essere un modo per dire istituiamo delle serate per l'ambiente. E poi, per carità, magari non verrà nessuno, però può essere un tentativo. Ah sì sì, ma lo possiamo spiegare anche noi come una smaltita.
Un'altra cosa è bisognerebbe controllare bene anche la stazione ecologica chi arriva e chi scarica. Perché io ci vado due volte alla settimana e vedo tanti rifiuti di calcinacci e cose, cioè camioncini pieni di calcinacci che poi ci costano di Dio portarli via e non so da che parte arrivano.
Cioè, secondo me per esempio la giornata ecologica dedicata, ma non solo alla raccolta dei rifiuti in giro per le strade, ma anche a spiegare certi elementi di base che secondo me sono stati persi per una serie di fattori, vuoi perché è più semplice mettere nello stesso sacco, vuoi perché non facendo più l'umido diventa più non si fa più alcune volte capita quando ti relazioni con le persone che ti dicono non si fa più la raccolta differenziata a Cavernago, cioè è passato un messaggio sbagliato. Condivido poi l'opinione sua che quando è stata fatta quella scelta è stata fatta perché di fatto il nostro umido ci costava un sacco raccoglierlo, poi finiva negli inceneritori di Dalmine per abbassare la temperatura, così non devono cambiare i filtri ogni tot, ma li devono cambiare un pochino dopo. Quindi,
ma io penso che adesso su questo tema ci sarà una spinta verso i singoli abbastanza importante della nuova tassa.
Giustamente l'altro elemento che ha indotto è proprio questo, il fatto che la tassa dei rifiuti in questo paese non pesa. A posteriori posso dire forse si poteva pensare di rimborsarne un po' meno, forse dal punto di vista sociale, etico, l'effetto sarebbe stato, però pago la tassa dei rifiuti, il rifiuto è una problematica.
Cioè, questo
ha ingenerato sicuramente il fatto la pago, me la ridanno, quindi...
Ecco, invece sul rimborsare meno
avrebbe potuto essere fattibile, però tu sai perché c'eri, uno dei cardini della prima convenzione quello che, essendoci la discarica, doveva esserci una ricaduta positiva sulla popolazione.
No, ma a posteriori, perché poi quando si fanno le cose uno pensa di fare sempre la cosa giusta, poi a posteriori uno dice, se ci penso, in realtà forse... però vabbè, ormai è andata così, coi se e coi ma non si fa la storia. Sicuramente però,
è un vecchio detto, però la roba gratis dobbiamo, costa poco.
Sì, dobbiamo purtroppo recuperare, secondo me, un gap di 10 anni e reinsegnare purtroppo a fare di necessità virtù, perché quando arriverà la bolletta della Tares, che pagherai il doppio e dirai non me la danno più indietro, chiaramente se si riducono i costi si riduce anche la Tares in automatico, basta vedere i criteri col quale viene calcolata, non è che...
Però una certa attenzione deve metterla anche l'operatore che passa.
Ah certo, non c'è dubbio.
E raccoglie non c'è dubbio, tutto quello che c'è, non c'è dubbio. Deve dire, signora, questo se lo tiene lei, perché qua ci ha messo le lattine, ci ha messo il vetro, ci ha messo la plastica.
La problematica è perché finché la casa singola, ok, ma nel condominio c'è lì il sacco, non sai di chi è, magari il sacco poi sta lì una settimana, perché poi non lo ritireranno mai sicuramente.
Beppe, e su questo, vado a memoria, credo l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ripeto, era stato fatto, uscito in volantino, e se non ricordo male non era monolingua, ma splittava anche in altre...
Po' di tempo fa,
In altre lingue, in modo che...
tante lingue diverse, ecco. Sì, inglese, francese...
arabo in senso lato, però... E lì ci sono alcune situazioni dove veramente non va.
Interessantissime osservazioni, anzi, più che appropriate. Allora, eravamo a intervento, prestazioni di servizi, che diciamo così sono aumentati ma anche diciamo così una cifra contenuta, ecco. Intervento, diciamo così, esaminiamo anche l'intervento relativo ai trasferimenti, e in questo caso relative ai trasferimenti nei confronti di soggetti terzi, diciamo così, dei cittadini, diminuiscono complessivamente di circa 70.000 euro rispetto all'anno 2012. E, diciamo così, i principali scostamenti rispetto all'esercizio precedente riguardano fondamentalmente la riduzione della restituzione della Tarsu, di cui si diceva diciamo così prima, per quanto riguarda il fatto che i rifiuti conferiti in discarica sono diminuiti, e un aumento per quanto riguarda gli utenti inseriti nel centro diurno disabili. Quindi, diciamo così, le voci principali comunque sono relative quello che si è detto alla diminuzione di 75.000, però ecco, vogliamo anche mettere in evidenza che comunque rimangono ancora alla voce trasferimenti i 50.000 euro previsti per la scuola della convenzione per la scuola d'infanzia, i 25.000 euro per l'abbattimento del contributo in rette e i 36.500 euro per i trasferimenti nei confronti del settore sociale, che diciamo così non si vede la variazione, però comunque ci sono a bilancio e rimangono, ecco, anche se la diminuzione è di 70.000 euro dovuta appunto al fatto della restituzione della Tarsu. La voce degli interessi passivi ammonta per il 2013 a 47.000 euro circa, rappresentano il 2,34% delle entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato, che erano circa 2 milioni di euro, e in questo caso si rispetta ampiamente il limite che viene stabilito dalla legge di stabilità, che è in questo caso del 6% per il 2013 e del 4% per il 2014 seguenti. Qui vediamo comunque anche in evidenza i 6.000 euro circa di riduzione di questi interessi passivi, che comunque non è una cifra irrisoria. Per quanto riguarda le imposte, la voce imposte e tasse fondamentalmente registra una diminuzione per 2.600 euro ed è relativo a il pagamento IRAP dipendenti, legato anche alle maternità di cui si diceva prima. qui vediamo le diminuzioni e i 2.600 in meno. Per quanto riguarda gli oneri straordinari di gestione, si rileva lo stanziamento di 25.000 euro per le recenti elezioni politiche e bilanciati peraltro correlative entrate previste dallo Stato e spese correnti per quanto riguarda il fondo di riserva. Il fondo di riserva previsto è di 7.000 euro per il 2013 e rappresenta lo 0,39% delle spese correnti che sono state stanziate in bilancio ed è ampiamente nei limiti previsti dall'articolo 166 del DLGS 267 del 2000. Diciamo così, vediamo quello che ci siamo detti giusto adesso. Fondamentalmente l'incremento per le spese per le elezioni politiche e il fondo di riserva che fondamentalmente è uguale a quello quello dell'anno scorso. Riassumendo le diverse voci di spesa, l'assestato del 2012 per quanto riguarda le spese correnti è stato di circa 1.885.000 euro, 886.000. Per quest'anno si prevede 1.797.000 con una riduzione di circa 88.000 euro. Venendo poi all'altro titolo nelle spese, le spese in conto capitale, si prevede una spesa in conto capitale per il 2013 di 1.063.702 euro. E queste spese sono finanziate con entrate per permessi a costruire di cui si è visto prima per 186.686, entrate per l'alienazione del box di 21.600, il contributo in conto capitale da Uniacque di 20.416, di cui accennavamo prima, il contributo da Bergamo Pulita di 89.000, l'alienazione delle aree comunali di 700.000 euro e l'avanzo presunto di 46.000. Qui poi diciamo così era una tabella che avete già a disposizione, non si vede perché comunque è in piccolo, però diciamo così mette in evidenza i diversi spese in conto capitale vengono finanziate dalle entrate in conto capitale. Diciamo così, le parti rilevanti si sono dette prima e comunque questo quadro, diciamo così, questo quadro riassuntivo è in allegato al bilancio di previsione, quindi avete la possibilità di vedere come le entrate e le spese vengono finanziate dalle entrate. Spese in conto capitale, finanziate entrate in conto capitale. Qui diciamo così fondamentalmente c'è un riepilogo delle diverse voci di spesa in conto capitale, delle diverse voci di spesa in conto capitale che abbiamo visto precedentemente, quindi interventi di manutenzione straordinaria sull'edificio comunale per 100.000 euro, l'ampliamento del centro servizi per 500.000 euro, le spese per la progettazione del centro servizi di 70.000, la manutenzione straordinaria della scuola media per 12.000, l'acquisto di beni mobili per la scuola media 5.000, la manutenzione del centro sportivo comunale per 50.000, le attrezzature per il nuovo campo di tamburello per 50.000 euro. Tutta l'area relativa al campo, al tamburello, insomma, e tutta l'area feste, ecco, per intenderci, l'asfaltatura delle strade comunali e opere di viabilità, lavori di adeguamento dell'impianto di pubblica illuminazione per 31.600 e diciamo così questi e sistemazione adeguamento stazione ecologica per 66.262. Queste diciamo così erano le voci un po' più rilevanti degli interventi in conto capitale che si vogliono porre in essere. Qui diciamo così si è messo in evidenza quanto quota parte le spese in conto capitale sono finanziate e permesse a costruire, vediamo che è il 100% dell'utilizzo è fatto su spese in conto capitale e non per spese correnti. Per quanto riguarda il titolo terzo, spese per rimborso prestiti, fondamentalmente non ci sono grandi scostamenti rispetto al 2012, siamo a una diminuzione di 1.400 euro dovuta a una riduzione delle quote per l'ammortamento dei mutui. Il quadro riepilogativo per quanto riguarda il titolo e per quanto riguarda le spese porta un assestato 2012 di 3.136.941 euro contro una previsione del 2013 di 3.411.085 euro, una differenza di 274.000 euro rispetto al 2012. Per quanto riguarda il bilancio pluriennale, si è voluto mettere in evidenza alcuni aspetti relativi ai prossimi esercizi. Per quanto riguarda le entrate correnti, vengono stanziati i contributi della Bergamo Pulita per il 2012 per 35.000 euro, visti 2014, visti il calo dei quantitativi rifiuti conferiti. Non vengono, come detto prima, in base a una disposizione di legge applicati al titolo primo delle spese entrate da permessi a costruire e si prevede l'assunzione di un mutuo di 300.000 euro per lavori di sistemazione e adeguamento del centro sportivo comunale. Un aspetto che poi si voleva mettere in evidenza e che vincola fondamentalmente la possibilità da parte dell'amministrazione comunale di porre in essere investimenti è il patto di stabilità che l'articolo 31 della legge 183 del 2011 ha fra virgolette previsto barra imposto ai comuni con le popolazioni comprese tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. Anch'essi devono concorrere agli obiettivi di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno, che fondamentalmente prevede che per gli anni dal 2013 al 2015 il Comune deve conseguire un saldo finanziario obiettivo che non può essere, diciamo così, non si può, diciamo così, scendere sotto questo saldo finanziario, che è costituito dalla applicazione delle percentuali del 13% per il 2013 e del 15,8% per il 2014-2015 della spesa media corrente degli anni precedenti 2007-2009. Oltre questo limite non si può, diciamo così, spendere, ecco, nella sostanza. Quindi questo saldo finanziario è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti impegni per la parte corrente e tra incassi e pagamenti in conto capitale e in conto residui per la parte in conto capitale. A questo fine, per il patto di stabilità, non sono considerati, non sono computati l'avanzo e il fondo di cassa su cui si poteva eventualmente contare per alzare questa valore soglia.
Del patto di stabilità arriva dall'Europa, non è che sia stata una grandissima
sì, no, in sostanza sì,
perché è lo strumento per i governanti italiani per andare in Europa e dire stiamo bene lì. Tutto sommato,
però l'ANCI e poi ultimamente ci sono state diversi articoli
sì, però la Cassa Depositi la Cassa Depositi e Prestiti ha giù qualche palata di miliardo di appartenenza dei comuni e questi è un bel tesoretto, un tesorotto più un tesoretto sì, che poi mostrano l'Europa dicendo guardate cosa c'è qui. Ma ripeto, comunque il patto di stabilità nasce da un'esigenza europea. Non è che...
Bene,
sì, questo è poi il patto, diciamo così, ma è proprio, diciamo, il prospetto che riassume in base a quello che quanto è previsto dalla legge il saldo finanziario obiettivo che deve essere raggiunto dal nostro comune per quanto riguarda il 2013, che è di 229.000 euro. Quindi questo è fondamentalmente la somma da cui, diciamo, il comune non può andare al di sotto di questa cifra per poter poi effettuare degli investimenti o comunque sostenere delle spese, ecco. Quindi prima deve esserci questa copertura, questo saldo, questo equilibrio presso il comune, insomma.
Se non c'è altro, diamo per conclusa. Ovviamente non va in votazione perché è semplicemente la presentazione. Passiamo al punto successivo, che chiedo poi di stralciare, che è l'approvazione della convenzione tra il Comune di Cavernago, il Comune di Torre dei Roveri e il Comune di Albano Sant'Alessandro per l'utilizzo di personale ai sensi dell'articolo 1,557 della legge 311/2004. Chiedo di stralciarlo non perché non si va a prendere la nuova assistente sociale, ma per, come vi spiegherà la dottoressa Saia, a seguito di colloqui intercorsi con Albano Sant'Alessandro viene usata una metodica diversa, per cui non è più di consiglio comunale ma passerà di giunta.
No, non si discute neanche, però si pone in votazione il ritiro, sì, il ritiro. Di questo comunque. Ecco.
Chi è favorevole a stralciare il punto all'ordine del giorno alza la mano, grazie. Immediatamente esecutivo, pure, unanimità.
C'era bisogno di immediata seguibilità, però ormai l'avete votata.
Ecco, ultimo punto all'ordine. E quindi facciamo tutto.
Vabbè, in questo caso non c'era proprio
bisogno. Prevede questo ormai. Ecco, ultimo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del regolamento dei controlli interni, anche questo è un atto dovuto, sì, che ci è stato chiesto, ve lo illustra la dottoressa Saia.
Va bene, la legge, il DL 174, che poi è stato convertito nella legge 213, ha rafforzato il sistema dei controlli interni. Sapete che negli anni i controlli sugli enti locali hanno subito delle forti varie modificazioni. Prima, ante legge 142/90, tutti gli atti, tutti indistintamente, venivano inviati a un organo esterno che veniva chiamato Comitato Regionale di Controllo. Per cui se un atto non aveva il placet o non era conforme determinate alle leggi, ai regolamenti, eccetera, eccetera, veniva dichiarato o nullo oppure andava in ordinanza istruttoria per poi conformarsi alle norme. Successivamente, con l'entrata in vigore della legge, era stato introdotto il controllo, sto facendo un po' di excursus storico, controllo di legittimità da parte del segretario, che è stato soppiantato poi nel 97 dal controllo da parte con la legge Bassanini, dove i responsabili esprimevano un parere di regolarità tecnico-contabile, ed è ad oggi è stato sempre adottato questo sistema. Adesso le nuove norme, tra cui anche il decreto anticorruzione che è uscito, poi si è susseguito successivamente, infatti tutti i comuni saranno soggetti, dobbiamo anche noi approvarlo a giorni, questo piano anticorruzione, hanno voluto rendere più stringenti questi controlli. Quindi accanto a un controllo di regolarità tecnica è sopraggiunto il controllo di regolarità amministrativa, che è un tipo di controllo preventivo che viene effettuato dal responsabile di servizio dell'area interessata, che oltre a verificarne la regolarità della procedura ne verifica anche la conformità alle leggi e ai regolamenti. E questo controllo amministrativo, quindi preventivo del responsabile, se ne sussegue un altro controllo sempre amministrativo da parte del segretario comunale sulle determinazioni, sulle ordinanze, però è un controllo successivo che viene fatto, secondo il nostro regolamento che avrete letto sicuramente, viene fatto due volte l'anno a campione, quindi il segretario segretario verificherà appunto anche se da noi questo viene fatto anche preventivamente, perché io le determinazioni riguardo gli do sempre uno sguardo, quindi se c'è qualcosa che non va lo dico già, però oggettivamente poi dovrà essere effettuato questo controllo e l'esito del controllo verrà inviato all'amministrazione, ai capigruppo dell'ente. Ecco, il capigruppo consigliare. Poi se ci dovessero essere delle anomalie o delle difformità giuridiche talmente grosse che da qui si possono ravvisare delle... No, il segretario dovrà inviare agli organi preposti, quale la Corte dei Conti oppure alla Procura della Repubblica, se si ravvisa... Ecco. Questo per quanto riguarda il controllo di tipo amministrativo. Poi, poi esistono tutti quei controlli che già sono in atto. Ah, poi un controllo importante è quello contabile, perché fino ad oggi il responsabile dell'area finanziaria esprimeva il controllo contabile su quegli atti che avevano un riscontro immediato a livello contabile. Invece la norma è cambiata, perché se hanno riflessi diretti o indiretti sulla contabilità dovrà esprimere un parere di regolarità contabile, quindi qualsiasi è sempre chiamato in gioco il responsabile dell'area finanziaria, perché qualsiasi atto, tranne che non sia un mero atto di indirizzo, ha sempre dei riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente, per cui anche questo è un altro tipo di controllo che è. Poi accanto a questo abbiamo il controllo di gestione. Noi facciamo, come sapete, il piano esecutivo di gestione. Questo comune l'ha sempre adottato anche per dare degli obiettivi ai responsabili da parte dell'amministrazione. C'è un controllo. E poi annualmente, in sede anche di equilibri di bilancio, facciamo un controllo degli obiettivi, del grado di realizzazione degli obiettivi, ma poi viene annualmente viene effettuato un controllo generale sul raggiungimento degli obiettivi da parte che l'ente si è prefissato, quindi gli obiettivi strategici che sono quelli dell'ente. Qui il controllo strategico, noi siamo un comune inferiore a 15.000 abitanti, quindi non siamo assoggettati a questo tipo, anzi addirittura la legge parla di 50.000 quindi abitanti. Noi addirittura facciamo il PEG, che fa verificare anche lo stato di efficienza ed efficacia dei nostri servizi, e quindi un controllo di questo genere, pur essendo un comune inferiore ai 15.000 abitanti, comunque viene esercitato su tutta la nostra attività, quindi che dimostra anche il livello di efficienza di determinati servizi. E poi poi ci sono una verifica costante sugli equilibri finanziari, perché se non ci fossero gli equilibri finanziari costantemente sotto controllo da parte del responsabile, insomma il bilancio deve avere un equilibrio fra entrate ed uscite, per cui questo controllo costantemente, anche se poi almeno una volta l'anno, dice l'articolo 193 del testo unico 267/2000, viene effettuato dinanzi al Consiglio Comunale. Quindi in massima parte i controlli sono questi. Vorrei vedere se ho dimenticato qualcosa, no, ma ve li ho elencati tutti. E tra l'altro questo regolamento dovrà essere trasmesso sia alla Prefettura che alla Corte dei Conti, perché la legge proprio impone che questo regolamento sia trasmesso a questi enti che esercitano di fatto anche loro un controllo. Basta.
Se non...
È una cosa talmente tecnica.
Potremmo discutere su altre cose, sui tecnicismi che vengono imposti ai comuni. Specialmente non ne faccio nessun tipo di polemica, comunque i comuni lombardi, piemontesi e veneti, dove in linea generale, non sotto l'aspetto contabile, non abbiamo mai visto problemi, non si vedono. E poi cosa farà il Coreco?
Ah, vabbè, però nel segretario andavamo sempre lunedì al Coreco e parlavamo con i funzionari per farci passare.
Serio?
Era fatto serio.
Da terzi. Poi ci si può inventare mille regolamenti, ma se è controllato, c'è il controllo, che controllo è controllato.
C'è una commissione.
E lì spetta poi ovviamente al responsabile che fa il controllo.
Questo è.
La legge è questa, d'altra parte.
Vi chiedo quindi di votare l'approvazione del regolamento di controlli interni. Chi è favorevole, alzi la mano, grazie. Unanimità. Dottoressa, immediata eseguibilità.
Mi serve perché già la prefettura mi ha scritto, dice.
Anche qui l'immediata.
No, noi ce l'abbiamo fatto da prima della scadenza, ma siccome aspettavamo.
Con consiglio è chiuso, non ci sono altri punti del giorno. Buonasera a tutti e buona Pasqua a tutti, grazie.